quando videro quel segno, non quel miracolo, i discepoli, che da due giorni erano con lui, credettero in lui. Han capito un po' dove erano finiti, insomma, in che mani erano finiti. Credettero in lui, perché ancora si domandava, poi siamo venuti perché dicono che sia un uomo eccezionale, ci affascina, ci trascina, ma chi sarà il cos'è? Pure se sarà anche un madgo, che ci trascina. Da quel momento credettero in lui. Cosa significa? Credere in Dio si forma comunione con Dio, si forma chiesa, ecclesia, assemblea, popolo. In quel momento è nata la chiesa, che poi dopo sarà, diciamo, l'innamoramento, il fidanzamento delle nozze dell'agnello. Le nozze avverranno sulla croce, saranno celebrate sulla croce e sigillato nel viaggio di nozze che Gesù fa dalla risurrezione verso il cielo, che è il viaggio di nozze di Gesù, le nozze dell'agnello. In quel momento si forma la chiesa e Gesù è lo sposo. Quindi la festa non era per quei due ragazzi, se ne sono accorti solo Maria, un po' i discepoli, e Gesù lo sapeva. In quel momento è stato celebrato il matrimonio di Gesù. Ecco perché allora quelli che dicono, ma sì che bello, Gesù è andato a un matrimonio, è una cosa simpaticissima. Ed è bello, è vero, è una cosa simpaticissima. Io, una lettera che ho fatto per i fidanzati prima, qualche mese prima di sposarsi, quando farete così gli inviti, cioè, dite ai vostri che poi, poi buon matrimonio, buona festa, e verrò anch'io, ci messo su, ma solo spiritualmente. Perché non posso andare dappertutto, ma invitate Gesù e Maria, ci ho detto, e fate in maniera che nella vostra festa a tavola fuori Maria e Gesù non si vergognino di essere venuti, perché se cominciano a tavola a raccontare delle barzellette sporche con i riferimenti sessuali, circa robile, come se il matrimonio fosse quella cosa lì, allora Maria e Gesù vanno via, si alzano senza disturbare, se ne vanno, capito? Proprio perché è bello che ci sia Gesù e Maria alle feste, alle proprie feste, invitate anche Gesù e Maria, ma ricordate però che Cana vuol dire soprattutto le nozze di Gesù con la sua chiesa, capito? Rappresentata da Maria, regina della Chiesa, e rappresentata dai dodici. E lì è cominciata la prima Chiesa. E lì Gesù ha fatto il matrimonio, ha cominciato il matrimonio, promessa di matrimonio, se proprio volete andare. E questa è la cosa più bella. Dunque, in un contesto di festa è nata la Chiesa, perché se pensassimo solo sulla croce, mamma mia che nascita sfortunata, perché va bene dire che il trono di Gesù, il talamo di Gesù è la croce, però insomma abbiamo bisogno anche di un materasso un po' tenero, di una festa un po' grande. Allora prendiamo la nascita della Chiesa più a Cana, là viene confermato l'amore. È in senso forte molto, ma la nascita all'origine della Chiesa è in un clima di festa per antonomasia, la festa di Cana, la festa di Cana è il banchetto più riuscito di Gesù, negli altri sì hanno fatto. Domani nella messa sentiremo la festa, le tre parabole di domani della misericordia in Luca messe tutte e tre di seguito. Sono proprio questa cosa, tutte e tre finiscono in bellezza la misericordia, sia la pecora smarrita ritrovata, sia la dracma pur essa trovata, sia il figlio ritornato, sono tutte, fecero grande festa, il perdono e la misericordia. E dove c'è festa c'è un matrimonio ricongiunto, rifatto, si era spezzato e lì invece sono tornati insieme. Che bello quando sentiamo dire, raramente purtroppo, quei due che si pensavano avessero rotto si sono ricomposti insieme e il loro rapporto continua più bello di prima. Questa è la conversione di chi rompe le nozze con Dio, con il peccato, eccetera. Ecco. Dunque la Chiesa nata in clima di festa non è triste. Il cristiano che è Chiesa non può essere triste. Il cristiano è la festa di Dio. La festa siamo noi, canteremo anche stasera e domani. La festa siamo noi. Ho aggiunto questo, Deborah. C'era rimasto un pezzettino che Guido mi ha lasciato, perché nei canti, perché o sei o quattro. Li ha ridotti perché se cinque non ci stavano è rimasto. E la festa, la nostra festa non può finire, non deve finire, non finirà, perché la festa siamo noi che camminiamo verso te. Ecco, la festa siamo noi, c'era scritto anche nel vecchio maglia della parrocchia, la festa siamo noi. Ecco, adesso che proprio ho esagerato, vado a dirvi soltanto alcune cose qui. Il Vangelo per antonomasia, euangelion in greco vuol dire bella notizia, eu è bello, euangelion annuncio, un bel annuncio, vi dico una bella cosa, gaudium magnum nuntio vobis, vi dico una bella cosa, oh meno male, ho una cosa da dirti, speriamo sia bella, ho due cose da dirti, una bella e una brutta, dimmi prima la bella. Che poi gli altri vediamo se la sconto, altri invece dimmi prima la brutta che poi dice la bella, no, soltanto bella parola, bella annuncio, e quindi anche quando è duro è un bell'annuncio, capito? Perché l'hanno operato, però è andato tutto bene, se ti fermi l'hanno operato, ahi, com'è andata? È andato tutto bene. Il Vangelo è un'operazione, una spada che taglia, però è andato tutto bene, allora bellissima notizia. Vi annuncio una grande gioia, non temere Maria, non temere Giuseppe, non temete pastori, i primi giorni di Gesù, non abbiate paura, perché avete paura uomini di poca fede, alcune delle 365 volte in cui c'è la parola di gioia, di pace, di gioia, di letizia. Amata 365 chiese grandi, belle, qui una al giorno e una volta al giorno. Bisognerebbe allora, Fausto, siccome tu non sai dove prendere gli argomenti per scrivere dei libri, fa così, va a tirare su 306 e ogni giorno dell'anno facciamo un bel calendario, invito alla gioia, inno alla gioia, così. E poi tutte le promesse di Dio, ecco la motivazione della gioia, perché tutte le promesse di Dio sono già venute, sì, cioè si sono già realizzate in Gesù Cristo. Tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. Siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, state lieti. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Estotevi in domino. State lieti nel Signore. Nel Signore, avete capito? Non per dire su di morale, andare a dire a uno che ha dei problemi, dai su di morale, non si dice così, no, è proprio me che fa dire nervoso un po', hai capito? Sei un amico, che cos'hai? E dopo può penetrare là, altrimenti gli dici sei un debole, dai su di morale, così, per scherzo, tra amici, ma non è il modo migliore per far diventare, ecco. Peccato diceva, ma sai che cosa? Ma lo sai che cosa c'ho dentro? Ecco che Fausto ha detto, bello sarebbe che avessimo uno spazio di tempo per dirci in pochi, affiatati, qual è il problema più grande che hai dentro di te e qual è la gioia più grande che hai dentro di te. Certo vuole gente molto affiatata perché solitamente uno non ha problema suo, ma ha problema di rapporti, non è una sua esaurimento interiore, che se ci sono vengono da altre situazioni, che toccano persone, quindi è delicato parlare. Specialmente quei gruppi di famiglie, dice, tutti d'accordo dire sono i figli, ma certo Daniele, la Deborah non trebbero qui dire nostro figlio ci dà dei problemi davanti a tutti, vero? perché è presente, magari se non ci sei sono incapace. Ho detto quello che meno sospetto, che meno sospetto di tutti i film, va bene. E quindi ragazzi, non è un'invenzione di oggi, è da sempre che è così. Allora se non siamo felici è perché c'è qualche cosa dentro, non abbiamo spinto da Gesù, abbiamo dato tutto l'affidamento, la gioia alle cose che vanno bene, quando non vanno bene cogliamo, ma c'è un'altra roccia da cui scaturisce l'acqua, è che è Cristo. Allora anche nel pianto di dentro c'è la speranza, che è significata da una gioia di fondo, il nonostante tutto, lui è superiore. E mi sembra anche di lasciare come ricordo questo elenco qui di papi per dire che dono ha avuto la Chiesa in questi ultimi tempi, da quando siamo coscienti dei papi che ci sono. Lasciamo andare Pio XII perché non è vero che fosse, però erano tempi diversi, era un carattere estremamente diverso, una vita fatta tra la guerra e basta, eccetera, no? Ecco, cominciamo da Paolo VI, punto esclamativo, perché? Perché come faccia non aveva la faccia dell'uomo felice, non aveva, capito? Che lui è vissuto nobile come i Pacelli, anche lui della diplomazia di quella stretta, hai capito? Perché anche gli altri hanno fatto esperienze di diplomazia. E anche Papa Giovanni è stato diplomatico in Turchia, è stato in Francia. Però aveva la faccia dell'uomo sofferto, tirato, ed era veramente sofferto, ai scritti. Ma vedi caso, è stato l'unico Papa che ha fatto una lettera sulla gioia, le fondamenta bibliche della gioia, come dire, proprio a te, cioè anche lui aveva un'aspirazione forte alla gioia, anche se non sempre riusciva a manifestarla, non aveva ancora l'esuberanza e il carattere degli altri. Comunque, di certo, un grande Papa, più si va avanti. Lui era capace anche di dimostrare il dolore amorevole, tipo classico, quando brigatisti, in nome di Dio, vi supplico con le lacrime agli occhi, liberate il mio amico Moro. Quindi, voglio dire, in ginocchio, vi supplico in ginocchio, un Papa che si inginocchia davanti agli assassini, no? Quindi anche di estrema umiltà. Giovanni XXIII, il Papa Bono, che manda la carezza a tutti i bambini, praticamente è stato il primo che ha rotto la coltre della riservatezza per il suo modo di fare, la carezza, e poi il giorno dopo l'elezione è dato subito ai bambini, poi è andato a Regina Coeli, subito, periodo a tutti. Giovanni Paolo II, un sorriso lungo 33 giorni, nessuno ha dubbi sulla dolcezza di quest'uomo. E Paolo VI, non abbiate paura, è il suo motto ai giovani e alla gente, non abbiate paura, date bene. Benedetto XVI, il Papa dal volto sempre giovane, con un cuore ferito, e come si dice, Benedetto XVI, faceva molto meno, io ho visto un po' tutti e due, faceva molto meno soggezione di Wojtyła, perché là vedevi, ti dava uno sguardo negli occhi, ti aveva già conosciuto, poi guardava di qui, di là per aria, ti guardava più, mentre parlava con te ed era bene, dopo averti guardato bene. Questo invece era uno che quasi ti chiedeva scusa, che chiacchierava con te con umiltà. Io l'ho poi trovato in un momento in cui aveva il suo braccino qui ferito, e quindi non ha capo di Baseglanel. E nessuno si era inginocchiato, veramente era un secondo, quindi l'altro non si era inginocchiato. E comincia a parlare così. Caparra mi ha detto che è di una delicatezza senza pari, sembra un duro, era delicatissimo. Un giorno, l'ho contato già, un giorno dice, un mio amico cardinale, è stato, di cui non faccio il nome, è stato chiamato da lui, è andato là terrorizzato perché il Papa ti chiama. È andato là, Eminenza, le devo chiedere scusa. Scusa, padre, scusa, ma perché cosa? Perché mi hanno detto che forse lei desiderava quell'incarico, ma io ho pensato di non aggravare di più Ma no, ma io non l'ho mai detto, e se l'avessi detto sarei pazzo, anzi la ringrazio, se per caso le fosse venuto in mente io avrei anche forse detto di no, capito? Chiamare un cardinale per dirle scusami perché non ti ho fatto, non ti ho, ma scusa, hai capito? Faccio quello che mi sento di fare. Ecco, per dire era molto, e quindi purtroppo ho avuto un precedente di essere succeduto a Ottaviani, capito, che era il coso, il mastino del Vaticano. Vi ho raccontato già a tutti, vero, la barzelletta di Monsignor Bettazzi, che ha raccontato anche davanti al nostro vescovo, c'era anche Fausto, vero, a cena, quando ho detto che durante il concilio, e lui è stato uno degli ultimi a arrivare, durante il concilio i tre grandi oppositori per antonomasia erano Ottaviani, Siri e Florin di Firenze, capito? Erano proprio i conservatori. Siri perché non era diventato papa, Florin era quello che aveva condannato Don Milani, Ottaviani, lo sappiamo già che era l'inquisitore, l'ultimo inquisitore della storia, e loro volevano far fallire il concilio, mandarlo a casa, no? E un giorno ero stanco di questa battaglia, dice, un giorno di festa, ho detto siamo stanchi, andiamo a riposarci un po', andiamo al mare, prendiamo una barca, facciamo un bel giro in alto mare, e così prendiamo un po' di aria pura perché qui non si resiste. E loro vanno in alto mare, viene un diluvio, viene una catastrofe, e allora la barca si capovolge, vanno dentro tutti e tre. Chi dei tre, chi si è salvato? E loro noi a guardarsi, chi sarà, chi non sarà. No, non preoccupatevi, si è salvato soltanto la Chiesa, ha detto. Che la morte tutti e tre. Dunque, Francesco, no comment, è l'esplosione della speranza. È una roba incredibile quanto questo davvero sia il dono della sorpresa di Dio. Lui dice Dio è sempre sorprendente. L'ultima sorpresa della Chiesa è questa, e io ho ringraziato Dio che in questi mesi sembrava quasi che io dovessi già arrivare in paradiso, ma beh, insomma siamo purgatorio, non siamo presuntuosi, però dopo l'ho ringraziato anche perché mi lascia un po' di tempo per godere questo Papa, perché veramente è un sogno. Se mi avessero chiesto paradossalmente fa l'identità del Papa che proprio ti piacerebbe, io ero arrivato con Tonino Bello, ero arrivato anche l'arcivescovo di Boston, quel fraticello che è stato fatto vescovo, sapevo di essere, e poi incontrato a Milano che con il suo vassoio si è venuto a sedere al nostro posto, l'hanno chiamato per andare a Milano quando c'era il congresso delle famiglie, il convegno, è venuto a sedersi lì vicino a tre pretini di cui due erano vescovi del Venezuela, l'altro ero io che c'era il posto lì, poi viene lui e ci dicono Eminenza si segga qui. Pensavo che scherzassero, che non sapevo neanche che erano vescovi loro, e allora dopo mi dicevano, conosci il vescovo di Abraham. Poi dopo nella conferenza è stato uno spettacolo, non si ascoltava neanche più perché tutti lo applaudivano, ho detto che bello, ma come, tutto, e poi mi è venuto in mente, fate grado, vero? Tempi di Gioacchino da Fiore, sbaglio, contemporanea, che poi erano collaboratori. Fate grado di Fidenza che aveva predetto che un giorno sarebbe tornato Francesco a restaurare la Chiesa. Ho detto, è l'occasione, francescano, è ora. E quindi avrei fatto quelli. No, è venuto ancora uno molto di più, che io raccontavo solo nelle barzellette, perché non ho mai contato la barzelletta di un papa che era in macchina da solo, sì l'ho contata, ma andava forte, ha preso la multa. Anche questo ha fatto, non si sa se ha dato la multa, però è andato da solo per Roma contromano, capito? E non c'era la polizia, sì, erano per me i guardi svizzeri. Naturalmente in TV questo non l'hanno detto, per fortuna sa dire che il Papa andava contro mano, ma è simbolico, è un Papa che va contro corrente. è Papa che con facilità e tranquillità lui va contro il re. Quindi, ma però dicono che è vero che era superbo.
Ma è Roma, nella città del Vaticano.
Ha detto in città del Vaticano.
Dove si può fare? Cioè, soltanto con la macchina lì, quindi poter andare.
Va bene, ragazzi, no, ve lo dico questo per ringraziare il Signore. Allora, adesso.